risposta per la tangente, forse andare banale, ma la Dio ce l'ho sofferto, non sono saltato. Noi invece in genere bypassiamo elegantemente la perdizione e per noi la salvezza è un optional, un piccolo aggettino religioso. Orecchino dell'ornamento dell'anima bella, che è già bella ma in più anche la salvezza, no, senza aiuto. E l'intento del Vangelo è proprio far emergere il nostro peccato, la nostra perdizione, la nostra tenebra davanti alla luce, in modo che io capisca che il Signore è morto per me, non per l'anima. Allora io sono salvato, se no sono sempre salvato gli altri, che nessuno. Ed è abbastanza normale anche quando noi infatti leggiamo il Vangelo, lo leggiamo per gli altri. Per favore non leggiamo mai il Vangelo per gli altri, perché anche l'altro che l'ha dato e l'altro all'altro e nessuno ha sempre. Il Vangelo o è per me o è per nessuno. Non va mai predicato gli altri. Se no è uno spreditare perché dici già non vale per me, lo do a te. È per me. E quindi la narrazione del Vangelo ottiene questo con un procedimento molto semplice, cioè attraverso un racconto, questo dramma, cielo aperto, in cui il lettore implicito non è altro che colui del quale si parla e che non è Cristo. Cioè da una parte c'è Cristo, dall'altra tutti gli altri personaggi che siamo noi, e varie sfaccettature nostre. Ecco, se voi notate ormai tutto il seguito della passione in modo particolare è un concerto tra luce e tenebre. Con la luce di Cristo che entra nelle tenebre e tutte le altre sono le varie tenebre, le varie notti che noi conosciamo, ci hanno piaciuto da Pietro, da chi ha, da Enoch, da Contrubilato, e tutte le nostre tenebre vengono in lotta, in agonia, certo, con questa luce, e alla fine si risolve tutto nella luce di Pasqua. E inizia adesso il sesto giorno, e quel giorno pieno, è il giorno della creazione dell'uomo, è il giorno della creazione dell'uomo nuovo. Con questo sesto giorno che culminava nel settimo, nel riposo di Dio, che è l'apice della creazione, ora comincia con le tenebre, comincia il giorno di sera, perché è già la sera prima, e termina nelle tenebre di mezzogiorno e nel sepolcro. Cioè questo giorno è tutta notte. Anche il sole si scura a mezzogiorno. Le prime parole che Dio rivolge ad Adamo, questo giorno è Adamo, dove sei? Mi sono nascosto perché ho avuto paura. E tutta la storia è storia di nascondimento da Dio, dalla luce, paura, fuga. Ed ecco che il Signore entra in tutti i nostri nascondimenti, nelle nostre tenebre, nelle nostre fughe, nelle nostre notti, fino a portare la morte su di sé, sulla croce e nella tomba. Ed è lì la nostra salvezza. E dicevo appunto che questo giorno è un'unica notte, in cui ci sono tutte le nostre notti. E cominciamo con quella di Giuda. In Giuda vediamo il male da cui siamo salvati, ciascuno di noi. Sono abituato a considerare Giuda il vostro, ma non è il vostro. È il nostro rappresentante, il nostro fratello, il nostro genero, anzi sono io. Fa la cosa più ovvia del mondo, quello che facciamo nel peccato. Cioè non accettare la salvezza di Cristo. E al massimo ho sbagliato parlo. Cioè, è quello che non accetta la salvezza. È il modo della salvezza, cioè il prossimo. È quello che sperava da Cristo la propria realizzazione, quindi speriamo da Dio la nostra realizzazione, vedendo che rifallisce lo sbaglio, vedendo che tutto è perduto, si ammazza. Poi vedremo il bene da cui essere salvati, che è ancora più difficile, ora ci fermiamo su questo. E la scena si svolge attorno al Damascus, ok? Leggiamola, poi facciamo la contemplazione. Versetto 17, capitolo 14. È giunta la sera, la sera degli 12, e mentre stanno annaiati e mangiano, Gesù dice: ah, dico a voi che uno di voi diventerà colui che manipola. Cominciare a conquistarsi e a dirsi l'un dopo l'altro e a dire forse io. Ora disse loro uno degli dodici, colui che intinge poca energia: il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto di lui, ma ahimè per quell'uomo attraverso il quale il figlio dell'uomo è consegnato, meglio per lui se non fosse nato l'uomo. La scena si svolge attorno alla mensa, dove dopo ci sarà l'Eucaristia, e proprio l'Eucaristia è il dono del suo corpo, dono a suo Dio. Questa luce che evidenzia la nostra terra, ed è davanti a questo dono che io mi domando, sono forse io quello che lo tradisce, che è quello che non accetta questo dono? E dicevo allora, e puntiamo all'identificazione con Giuda, che certamente Giuda è la persona che più ha sconvolto il Signore Gesù, l'ha scelto perché l'ha amato e l'ha voluto, come l'ha detto, lui ha risposto. Cosa cercava Giuda? Certamente cercava il bene, cercava il re, come gli altri apostoli. Cosa è capitato nella sua vita? Che rifiuta di essere salvato. È lui il principio della sua salvezza, è il suo io accende della sua salvezza, della sua perfezione. Cioè Giuda in fondo è il protagonista della propria storia, commette il peccato del protagonismo, che è il peccato di Adamo, di mettersi al primo posto, a mettere proprio io al posto di lui, che è l'essenza del peccato. Ma anche noi religiosi facciamo stesso peccato, ci salviamo col nostro io religioso, che è pure il principio della salvezza spirituale. E se non ci salviamo, ci salviamo, tante volte, tanto che non ci salviamo. Allora accendiamo per ora, proviene la tenebra, dicevo che questo giorno è tutta tenebra, sono le nostre tenebre, che devono uscire tutte alla luce. Ciò che non esce alla luce non è saltato, è eliminato. E giustamente noi il male lo teniamo nascosto. Fino a quando non scopriamo la soluzione, il perdono e l'amore grande che lo accoglie. E abbiamo avuto davanti al dono e al perdono dell'Eucaristia, il suo corpo dato per noi peccatori, che il male può uscire con semplicità. Perché lì è risolto. E sono seduti a tavola e mangiano Gesù con i suoi discepoli e mangiano quell'ultimo pasto dove lui darà il suo corpo e istituirà l'Eucaristia. E allora Gesù dice amen, dico amen quando Dio parla al proprio, in verità di fede, uno di voi mi tratterà, colui che mangia con me. L'obiettivo del Vangelo è il nostro peccato. Amen, è verità di fede. Uno di voi mi tratterà. Amen, tu mi rinnegherai. Amen, tu ti ricevete. È la nostra parte di Vangelo, il nostro male. C'è la nostra perdizione che è il luogo della salvezza. E questa, tra l'altro, è la novità assoluta del cristianesimo. Mentre tutte le religioni ti pongono la comunione con Dio a darci del tuo essere bravo, il tuo esercizio di ascesi verso Dio, ti si pone la nostra comunione con Dio nell'abisso della nostra esistenza, perché Dio è il Signore, c'è il capovolgimento dell'immagine religiosa di Dio. Uno di voi si era sempre tentato di cancellare tutte le ragioni, sai che tutte le cose che era più, non direi mai stato un errore, sui 12 c'è sempre uno scarto, invece quando si dice uno dei 12, uno di voi è sempre giusto, perché non si può cancellare, perché uno di voi fa parte di me, è costitutivo mio il peccato di Giuda, cioè di non accettare il dono. Che questa è la perdizione, essere consistito questo tradimento. È interessante che tutti cominciano a contristarsi e a dirsi l'un dopo l'altro, sono forse io. È chiaro che tutti intravedono la possibilità, se non per una tazza, se non dicono che lui si vede dalla tazza, eccetera. Sono forse io. Cioè, poniamoci davanti al corpo donato di Cristo, allo specchio, al suo dono assoluto, alla sua povertà, alla follia del suo amore. Io in che logica sono? Logica, povertà, dono, di perdono, di stoltezza, di perdere. Oppure, siccome ci sono delle persone che si realizzano facendo le avventuriere, le frusti, altri facendo i partiti, non si dove bene, io mi realizzo facendo i trinchi, le frusti, non cambia nulla. L'unica differenza è che per il vento si accorge di essere poco perduto, se io sono sempre perso. Differente è lunga, Dio cerca di realizzare il suo io, poi è il bene e il male è funzionale a Dio, cioè questo è il peccato. Cioè, metto me, io al posto di Dio, questo è il peccato. Proviamo a vedere anche il nostro ministero. Cosa cerco? La gloria, la fama, no, cosa cerco? Proviamo a vedere quando ti capita qualche piccola contrarietà. Emulazione. Successo, fammi vedere quando è successo, come stai? Ce la vogliamo per la nostra fama, il nostro io è il nostro io. E nel bene e nel male. E interessante che Giuda veramente cercava il regno di Dio, ma il regno di Dio è quel che vuole lui. Vediamo anche un altro esempio. Certamente abbiamo la Chiesa, abbiamo il regno di Dio, ma abbiamo il re, cioè che si corregge la sua povertà, la sua obbligazione, la sua umiltà. Sono questi i mezzi del nostro apostolato, quelli che ha usato lui. Perché Giuda in fondo non avrebbe avuto nulla contro il Signore se il Signore avesse usato altri mezzi. Se avesse usato tutto il potere che aveva, avesse garantito successo, perché dovrebbe essere un partito unico in cui noi dominavamo tutti e tutti, erano anche tutti d'accordo con noi, e senza far disonestare, sia chiaro. Era quel che desiderava di noi tutti gli altri, ed è quello che principalmente desideriamo sempre noi. Gesù li depone. Per essere sinceri, è Gesù che ha tradito Giù, che ci tradisce. Il problema è un altro, viene fuori chiaramente in Matteo, nella scena paranera, dove tutti domandano, sono forse io Signore? E Giuda domanda, sono forse io Maestro? Cioè per grazie Gesù, anche se sbaglia tutto è il Signore, anche per Pietro Gesù ha sbagliato tutto, tu sei il Messia ma adesso ti stai sbagliando su come lo realizzi, ascolta me che sono Pietro e sono infatti, non avvenga mai, Dio non voglia. Ti sta sbagliando, ma capite, ma io non mi sbaglio, io non voglio che ti accada questo, c'è la croce. Anche Giuda è nello stesso parere. La differenza sta qui, che Pietro ama Gesù, per cui accetta, senza capire. Gesù è il Signore, e per Giuda Gesù è il Maestro, ti insegna a fare delle cose e poi ti fa delle cose in prima persona. Colui al quale appartengo, colui al quale ho dato la vita. E io governo, io sono riuscito. Che si trova con te. E tra l'altro, se voi notate, tutto il Vangelo che è pervaso da questo divorzio tra Gesù e i suoi discepoli, dopo la prima giornata messianica, con tanti successi. Gesù scappa, si mette il deserto a pregare e Pietro con gli altri lo corrono, tutti ti cercano, adesso è il momento giusto, Gesù ci andiamo attorno. È il primo scritto da Gesù ai suoi. Ancora al capitolo 3, versetti 19 seguenti, i parenti di Gesù pensano di costruire tanto. idea date che si contro i potenti e sono caduti. Dovrebbe darsi una regolata e vanno per prenderlo perché è fuori di sé, dove si va. Se Gesù è ritenuto pazzo, vittimo, e allora secondo i criteri umani. Che da noi comunque quello che faccio interesse non è. Dopo ancora, quando Gesù gli chiede di povertà di discepoli, non era da tanto del paese. Quando poi c'è tanta folla intorno e ha spiegato bene la parola, dice andate via, adesso se no ci mangiano, ma non date voi da mangiare. E quando poi finalmente andate a mangiare e vogliono farlo re tutti contenti, Gesù gli spedisce e dice voi adesso andate via tutti, e costringe a salire sulla barca, lui gli andate via, ricetta la folla e scappa dall'altra parte. E sono tutte cose che dice, non capisco. E soprattutto poi il capitolo ottavo, quando finalmente è riconosciuto come il Messia, come il Salvatore, allora Gesù comincia a spiegare la parola. La salvezza sarà esattamente che io sono risultato, scattato, dalla vera, dal potere, religioso, sarò disprezzato. Discepoli questo non lo capiscono, quando sono i discepoli di Abramo. Ancora il capitolo 9, dopo la seconda predizione della passione, i discepoli discutono per via chi tra loro fosse più grande. E dopo la terza si spera che abbia capito di più, no? Noi vogliamo che tu faccia ciò che noi ti chiediamo, uno alla destra, l'altro a sinistra della gloria, domanda dei due migliori. E gli altri che litigano perché vogliono lo stesso posto. Cioè è costante questo peccato, se volete, di Giuda, di non capire il mistero del dono, dell'amore, è costante di tutti. In Giuda, se volete, è portato allo stato puro, all'ultima conseguenza di uno che pone il proprio io al centro e rimane questo sempre al centro, ed è il peccato radicale. E stiamo attenti che lo si fa anche in termini religiosi. Sono io al centro del mio mistero. Anche nella preghiera, sono io colui che prega, no? Preghiera non sei più da colui che lo spirito. È un peccato molto sottile che qui, se volete, si evidenzia perché già è stata la causa della morte di Cristo, ma è esattamente la causa della morte di Cristo, per cui è morto per me. Se non scopro in me questo peccato, i peccati sono due, o mi chiamo Immacolato Concettino, o sono cretino. Con gli occhi chiusi, la cecità. Ed è interessante perché la salvezza è salvezza innanzitutto da questo peccato che è la perdizione, cioè di dal mio io che gestisce se stesso, e per bene e per male. Sono forse io. Ecco, me lo chiedo anch'io davanti al Signore che si dona, sono in questo dono, e lui il centro della mia vita, e lui pone le mie vite in croce, col centro della mia vita, il mio successo, la mia realizzazione, il mio progetto, il mio desiderio di costruire. E il desiderio di avere perché Giuda aveva desiderio di avere il Dio. Sono forse io. E Gesù disse, uno dei dodici, colui che intinge con me nel piace, questo gesto di intimità. E Gesù poi spiega, il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto di lui. Non è che ci sia un copione, Giuda deve recitare quella parte, come sta scritto allora sopra di lui, ci farebbe bene o male, se questo. No, è molto più semplice, il figlio dell'uomo va come sta scritto di lui, come va il figlio dell'uomo? Portando su di sé il peccato dell'uomo e il peccato del mondo, che è il peccato di Giuda, e c'è quello di Gesù, così sta scritto, cioè il senso di tutta la scrittura, il tradimento di Giuda, cioè che lui muore per il mio peccato per salvare il mondo, che lui dà la vita per me. E poi Gesù continua a evidenziare studiando la gravità di questo male, che non è percepito, dicendo guai per quell'uomo. In realtà questo guai è andato pure con ahimè, non è una minaccia, come se la mamma dice guai a te se vai sotto la macchina, cioè il figlio non è una minaccia, ahimè per te. Infatti lui morirebbe oggi che è il nostro male, ahimè, il dolore lo sente lui. Per quell'uomo attraverso il quale il figlio dell'uomo è consegnato, meglio non essere nato. Infatti è il fallimento della vita, dell'esistenza, questa postazione di vita di Giuda, che poi è la postazione di vita di Adamo, per l'uomo. Allora ci raccogliamo anche noi nella stanza superiore, attorno alla mezza della sera, osserviamo le parole di Gesù, ama il uno di voi mi tradirà, e allora mi interrogo anch'io solo forse. Gesù è il mio Signore, tu è il mio Maestro soltanto, la mia vita è sua, oppure mi serve di scoprire il giorno. Cosa cerco io nella mia vita? Cerco davvero la povertà, non mi sentire la vita. C'è la croce. Sono servo di questo. Lo cerco di vivere di più come lo sono io, come un uomo. Qualcuno la sua mi per partito, anche che devo andare a buon piacere per vedere le cose successe. Proprio i denti sono secondari. Ho il male che cerco il mio io e leggo la mia relazione con Dio. Ecco che chiediamo il dono proprio di conoscere intimamente, ecco, questo male che è dentro di noi e che è l'uomo stesso della salvezza, senza bisogno di nasconderlo. Che può sembrare strano, ma se non arriviamo lì non siamo salvati.
Sarà salvati i peccatori, questa sarà la vostra peccatori, ma non per me, perché io sono un prete religioso, abbastanza giusto.
In realtà se non arrivo a capire sono forse io, sì sono io, non ho capito la salvezza. Questo è il Vangelo, ci aiuterà a capirlo. Ed è importante il contesto in cui è comprensibile questo. Cioè davanti a un giudice io mi nascondo, non sono io. Ma davanti a colui che dà la vita per me posso accettare.